Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio parliamo dell'assemblea in piazza San Lorenzo organizzata Noi Restiamo con gli studenti lavoratori per mobilitarsi. Gli studenti rivendicano che venga garantito diritto allo studio e si oppongono a paghe da fame, orari improponibili e lavoro nero, che tolgono il tempo alla loro formazione personale. Passiamo poi all'omicidio di Soumaila Sakho, bracciante sindacalista dell'USB, ucciso o fucilato il 2 giugno del 2018, e della recente condanna dell'omicida, evento risultato di una lotta sociale forte che non si è mai spenta dopo questa tragedia. Infine ci focalizziamo sulla Bolivia, dove il ritorno al potere del MAS segna un cambiamento di rotta per la classe lavoratrice e le comunità indigene del paese, che sono state protagoniste dell'opposizione al golpe dell'anno scorso e dello sviluppo della produzione nazionale degli ultimi 15 anni. Cominciamo ora con Filippo.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vi volevo raccontare un po' della campagna Working Class che stiamo portando avanti come Noi Restiamo. Infatti la campagna, che è nata come un'inchiesta sugli studenti lavoratori e diciamo tutte le problematiche che questa categoria si ritrova ad affrontare, mercoledì scorso invece c'è stata la prima assemblea pubblica in piazzetta a San Lorenzo, a cui hanno partecipato appunto tanti studenti, tanti lavoratori e tanti studenti lavoratori. L'obiettivo principale, diciamo, era quello da una parte di condividere le proprie esperienze di lavoro con tutte le loro criticità, tutti i problemi che uno si trova ad affrontare, appunto per anche inquadrare quali sono i problemi principali che vogliamo evidenziare di questo stato di studente lavoratore. E invece in secondo luogo abbiamo anche iniziato a pensare ad alcune proposte su come mobilitarci invece in un prossimo futuro. Infatti, come sappiamo, da una parte la politica, ma anche, diciamo, anche l'attenzione dei media è praticamente nulla. Questa, diciamo, la nostra categoria è stata spesso ignorata quasi completamente, specialmente in questo periodo, ecco, in cui è una delle più colpite dalla crisi, ma di fatto non sono stati presi alcun tipo di provvedimenti. Siamo, diciamo, praticamente invisibili, e per questo abbiamo deciso di organizzarci per diciamo anche farci sentire, far sentire che esistiamo, far sentire la nostra voce e portare avanti quelle che sono le nostre rivendicazioni. Prima di tutto diciamo basta al lavoro nero, che non ci dà garanzie e ci toglie diritti. Poi basta agli orari improponibili e basta anche alle paghe da fame. Come studenti vogliamo che il diritto allo studio venga garantito a tutti, e infatti nella maggior parte delle testimonianze di mercoledì è uscito fuori quanto di fatto portare avanti parallelamente studi e lavoro ti tolga tutto il tempo per vivere o per fare qualsiasi altra cosa. Sicuramente porteremo anche avanti la nostra richiesta di aumento delle borse di collaborazione, che sarebbero, diciamo, un primo strumento per aiutarci a lavorare in università con un contratto vero, e sarebbero abbastanza comodi. Vi lascio quindi dicendovi che se volete darci una mano, contattateci sui social di Noi Restiamo, oppure nel caso in cui faremo una nuova assemblea in piazza, venite venite ad ascoltare. Ciao a tutti.
Continuiamo ora con Leonardo che ci parla del verdetto sull'omicidio di Soumaila Sagho e della questione del bracciantato in Italia.
Ciao, sono Leonardo di Noi Restiamo e vorrei parlare dell'omicidio di Soumaila Sagho e della condizione dei braccianti irregolari in Italia. In questi giorni, la Corte d'Assise di Catanzaro ha condannato a 22 anni di reclusione Antonio Pontoriero per l'assassinio del compagno Soumaila Sagho. Il 2 giugno 2018, Soumaila Sagho, bracciante e militante sindacale dell'Unione Sindacale di Base, veniva ucciso a fucilate all'interno dell'ex Fornace Tranquilla di Vibo Valentia, una delle discariche illegali più pericolose d'Europa e sequestrata da anni, mentre stava cercando di recuperare delle vecchie lamiere abbandonate per poter costruire rifugi nella baraccopoli, nella quale migliaia di braccianti agricoli addetti alla raccolta nei campi cercano di sopravvivere. Quella di Soumaila Sagho è stata una vera e propria esecuzione di stampo razzista, nella quale possiamo notare il contrasto tra l'altruismo di Soumaila, intento ad aiutare altri braccianti agricoli nella costruzione di rifugi, e la disumanità di Pontoriero, che dopo aver esploso quattro colpi di fucile si era addirittura rifiutato di prestare soccorso. Purtroppo, l'omicidio di Soumaila non è l'unico caso di bracciante attivista sindacale barbaramente ucciso, ma rientra in una strategia di sfruttamento padronale e odio razziale che conduce alla guerra tra poveri. Quest'ultima, infatti, è causata dalle politiche economiche e sociali dell'Unione Europea ed è ulteriormente aggravata dal Trattato di Dublino sull'immigrazione. Questo trattato, impedendo alle migliaia di immigrati che arrivano sui barconi in Italia di potersi recare in altri paesi dell'Unione Europea, serve a mettere a disposizione degli imprenditori italiani forza lavoro a basso costo, che non solo sarà sfruttata, ma sarà anche additata dal padronato italiano come causa di mancanza di lavoro per i proletari italiani. Le politiche dell'Unione Europea volte a favorire una guerra tra proletariato italiano ed immigrato trovano terreno fertile in tutto l'arco parlamentare italiano. Da una parte, infatti, la cosiddetta destra sovranista finge di non vedere la disumanità del padronato italiano, che continua ad accumulare enormi profitti sulla pelle e sulla vita dei lavoratori, italiani e non. Dall'altra parte, il centrosinistra, che ha i diritti dei lavoratori, preferisce il funzionamento dei mercati. Quanto appena detto si applica benissimo alla situazione dei braccianti migranti irregolari. Questi ultimi, oltre a percepire dei salari da fame a favore dei profitti dei caporali, vivono, proprio come Soumaila Sagho, in baraccopoli di fortuna e sono totalmente sprovvisti di assistenza sanitaria e di qualunque diritto sociale. Durante la prima ondata di coronavirus è emersa tutta l'ipocrisia dei maggiori leader politici italiani, con da una parte Salvini e Meloni che non hanno perso occasione per ricordare come gli immigrati non siano degni di avere gli stessi diritti degli italiani. Dall'altra parte invece il governo Partito Democratico Movimento 5 Stelle ha provveduto, a fronte di circa 600.000 immigrati irregolari presenti in Italia e invisibili, alla regolarizzazione di poche migliaia di migranti impiegati in determinati settori, agricoltura, allevamento, cura degli anziani. Il fallimento totale di questa regolarizzazione è evidente, oltre che nel bassissimo numero di migranti regolarizzati, anche nella divisione di quasi tutte le aziende agricole italiane di continuare a pagare i braccianti 3 euro l'ora. Questi risultati non casuali dimostrano come il governo abbia solamente cercato di salvare i profitti della filiera agricola, continuando a lasciare nell'invisibilità, nella disperazione e nella più totale mancanza di diritti centinaia di migliaia di immigrati che sono venuti in Italia in cerca di dignità e pace, ma che in realtà hanno trovato solamente disperazione e sfruttamento. Con questa finta regolarizzazione emerge la contraddizione tra chi come la ministra Bellanova e il governo, intendono mettere solamente una pezza alle attuali condizioni di vita e di lavoro nei campi, per poter aumentare i profitti del capitalismo agricolo italiano e chi, come l'unione sindacale di base, lavora per organizzare i braccianti, insieme ai piccoli proprietari, in una lotta di classe contro l'arroganza e lo strapotere della grande distribuzione, con il fine di ribaltare completamente i rapporti sociali ed economici vigenti nella nostra società. Ad evidenziare quanto appena detto, ricordiamo il costante impegno dell'Unione Sindacale di base nell'organizzazione di scioperi per la tutela dei braccianti, come lo sciopero dei lavoratori della terra dello scorso 21 maggio, e le richieste da parte dell'Unione Sindacale di base per la regolarizzazione di tutti i lavoratori migranti e richiedenti asilo, per un alloggio dignitoso per tutti, con il conseguente superamento dei ghetti, per il rispetto di contratti di lavoro dignitoso e il riconoscimento di ogni diritto sociale. Solamente dopo aver riconosciuto questi diritti basilari, infatti, potremmo definire l'Italia un paese civile, che regolarizza esseri umani e non solo braccia da lavoro.
Terminiamo ora con Flavia che ci parla della situazione politica in Bolivia, dove il partito di Evo Morales e le comunità autoctone sono finalmente tornate al potere.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi della situazione attuale in Bolivia. Nel 2019, infatti, è avvenuto un colpo di stato militare che ha costretto alle dimissioni il legittimo presidente Evo Morales, che ha anche dovuto lasciare il suo paese. Il golpe ha portato di fatto a un forte impoverimento del paese, con una forte crescita anche di disuguaglianza e povertà. Però, lunedì 9 novembre, Evo Morales è tornato in Bolivia. Questo suo ritorno è la conferma dell'inizio di un progetto di transizione. Infatti dal 2006 è stata intrapresa una politica economica che si caratterizzava con lo sviluppo della spesa pubblica grazie alla nazionalizzazione delle risorse naturali e dei diversi settori strategici. Così è stato rotto il modello neoliberista e sono state promosse politiche per andare a ridistribuire la ricchezza e gli investimenti sociali. Lo Stato ha un ruolo assolutamente centrale nell'economia, infatti appunto sono stati industrializzati i settori legati alle risorse naturali. Le imprese straniere hanno l'obbligo di investire una parte sostanziale dei propri profitti nel paese, è stata promossa la filosofia del vivere bien e sono stati incentivati gli alloggi sociali e soprattutto la lotta alla povertà. Come ha anche sottolineato l'attuale presidente Catacora, la comunità sociale e il modello economico produttivo boliviano rappresentano un modello di transizione da una società di tipo capitalistico, liberale, a una invece socialista, in cui interessi economici sono messi veramente al servizio della collettività. È fondamentale in questo momento la partecipazione ai movimenti sociali e autoctoni, alla proposta politica e di governo, perché è fondamentale unire la lotta di classe a quella delle popolazioni indigene. Questa nuova fase sarà quindi un prolungamento della democrazia in cui riprenderà il cammino dell'uguaglianza e della giustizia sociale. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Ciao a tutti, buona serata.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21:30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.